Coan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine.
La sindrome del nido vuoto. Se non hai mai sentito questa patologia, così viene chiamata in ambito psicologico, stiamo parlando di quello che provano i genitori quando a un certo punto i figli lasciano la casa e vanno via. Vanno via per ragioni che sembrano naturali, nel senso, devono farsi la loro vita, ma certo, comunque hanno avuto un'opportunità di lavoro da un'altra parte del mondo, cioè, a un certo punto i ragazzi devono uscire di casa, devono andare a fare i loro lavori, la loro vita, insomma, giusto, vai via di casa e costruisci una vita per conto tuo. E così via. Tutte frasi fatte, i famosi detti popolari, che non contengono molte volte saggezza, molte volte contengono semplicemente la ripetizione di accadimenti esistenziali che vengono poi, cristallizzati in alcune frasi che ovviamente prima o poi torneranno utili o inutili. Ma questa sindrome del nido vuoto esisteva anche prima? È stata una scoperta? È stata inventata? Allora, ragioniamo un attimo che cos'è il nido vuoto. Il nido vuoto ci dà l'idea del fatto che abbiamo cresciuto dei pennuti e che questi pennuti a un certo punto hanno imparato a volare, hanno preso il volo e se ne sono andati e sono andati a costruire la loro vita. Il che dovrebbe già farci pensare. Nido? Allora, guardati bene allo specchio. Ti sembra di essere un uccello? Hai il becco? Hai delle ali? Hai delle piume? No. Quindi non esiste nessun nido. Il nido, già il nome, la sindrome del nido vuoto, è già un errore di per sé, perché noi non siamo uccelli, i nostri figli non sono degli uccelli, non spiccano al volo, non c'entra niente il nido. La sindrome del nido vuoto è già stata descritta in questo modo per far sì che le persone accettassero questo fatto che i figli a un certo punto devono costruirsi la loro vita. È sempre stato così? Assolutamente no, non è sempre stato così, proprio per niente. Allora noi dobbiamo riflettere con attenzione, molta attenzione, molta molta attenzione, da quando è stata creata, questa sindrome del nido vuoto. Questa sindrome è stata creata agli inizi del Novecento, quando la società necessitava di nuovi schiavi, nuovi soldati. Beh, fino a un certo punto le mamme servivano per produrre i soldati della Prima Guerra Mondiale, i soldati per la Seconda Guerra Mondiale, i soldati per la Rivoluzione, ma dagli anni 50 in poi le donne servivano per produrre nuovi consumatori. Nuovi consumatori che potessero ovviamente produrre nelle aziende, nei famosi formicai, come ad esempio tutto il quartiere di Mirafiori a Torino, costruito appositamente per sorreggere Fiat Mirafiori. E poi successivamente, certo, queste formiche dovevano andare a costruire un altro formicaio per costruire altri consumatori e così via. Quindi hanno cominciato a mettere in testa alle persone che è giusto che i figli facciano la loro vita, è giusto che vadano in una certa direzione, è giusto che si sposino e non li vedi più, è giusto che colgano le opportunità di vita, ad esempio andare a fare magari un lavoro da un'altra parte del mondo. Attenzione bene a cosa significa tutto questo. Significa, e qui arriva il punto, quella che io chiamo essere la mazzata, si sta in qualche modo dicendo che i figli non hanno nessun progetto con i genitori, non c'è nessun motivo per cui i figli vengono messi al mondo dai genitori, se non quello di produrre nuovi consumatori, nuovi soldati che poi faranno la loro strada. Come dire, ti sposi con un uomo o una donna? Ma non per costruire una vita felice insieme, godertela, fare le avventure, no, per pagare le bollette, per decidere che cosa dire nelle riunioni di condominio, per decidere se e quando si cambiano i pannolini dei bambini, per pagare le assicurazioni, per pagare le tasse e magari in mezzo comprare qualche lavatrice e qualche frigorifero. Mica noi troviamo il compagno o il compagno della nostra vita, che poi oggi sembra quasi una bestemmia, no? Come il compagno o la compagna? Gohan, non sei political correct, perché stai parlando di famiglia, stai parlando di coppia, Cosa stai dicendo? Oggi queste cose sono démodé, sono fuori moda. Io ho scoperto negli Stati Uniti, non oggi inteso in questo periodo, che qua c'è il body counting, cioè quanti te ne fai o quante te ne fai, li conti. Pensate, pensate e pensa a che punto siamo arrivati. Ebbene, così vale anche per i figli. Mica li metti al mondo per costruire una famiglia generazionale, mica li metti al mondo per costruire qualcosa insieme, per realizzare qualcosa di straordinario nella vita, mica li metti al mondo per tramandare dei valori, mica li metti al mondo per far sì che insieme a questa realizzazione di qualcosa di straordinario nella vita si vive una famiglia felice. No, ma no, assolutamente no. Ed ecco che arriva la risposta. Se i tuoi figli stanno per andare via di casa o sono andati via di casa, è naturale che provi depressione, ansia, stress, perché la casa è diventata piccola. Inteso. Prima sembrava una casa grande dove c'erano tante persone, poi le case per le persone vanno via e la casa diventa sempre più piccola. Dici, ma come, Conan? Cosa vuol dire che diventa più piccola? Se io ho 200 metri quadri e avevo tre figli, o quattro figli, e anzi è più grande, no? Diventa più piccola perché tu cominci a stare solo in alcuni ambienti, le altre stanze, gli altri luoghi diventano silenziosi, diventano luoghi dove si sedimentano i ricordi. Pensa che ci sono alcune famiglie che quando i figli vanno via lasciano la stanza così com'è, intonsa, non la toccano, non la spostano, non la cambiano perché magari un giorno il figlio o la figlia tornerà e allora lo lasciamo lì come un simulacro, un tempio. Ebbene, cosa dice la sindrome del nido vuoto? Dice: è naturale che l'uomo e la donna provino ansia, provino depressione, è perché comunque il nido si è svuotato, ma è giusto così, chiaramente. Però il nido si è svuotato, allora non ci sentiamo bene. Come si fa a risolvere la sindrome del nido vuoto? E qua arriva l'altra cagata pazzesca. La sindrome del nido vuoto si risolve facendo altre attività, andando a fare delle attività sportive, degli hobby, delle passioni. Ovviamente non posso dire che l'uomo va a guardare la partita al bar con gli amici e la donna fa l'uncinetto perché questa è chiaramente sessista. Ma ti stanno dicendo le stesse cose. Ti dicono distraiti, una volta ti dicevano distraiti facendo l'uncinetto, distraiti andando al bar guardando la partita con gli amici. Oggi ti dicono distraiti con il visore virtuale, l'Apple Vision Pro, distraiti andando in palestra, distraiti andando in discoteca a 60 anni indossando una minigonna a scellare che non portavi neanche quando avevi 15 anni, distraiti sui social media, passando 3 ore a guardare che cosa fanno le altre persone, senza che ce ne sia un motivo, un senso, un'ispirazione, perché di per sé i social media non sono sbagliati, come non è sbagliato internet, come non è sbagliata la televisione, ma il modo in cui le persone la usano, che per la maggior parte di loro è sbagliato, ma non in generale per la vita, per loro. Ebbene, e questa è la soluzione. E finalmente il momento in cui si sono tolti dalle palle i figli e finalmente puoi fare quello che vuoi. Perché i figli vengono trasferiti un po' così, le rotture di palle che hai in mezzo per una ventina d'anni e poi dopo finalmente potrai fare quello che vorrai perché è tutta la vita che ti sacrifichi e non hai potuto fare quello che volevi. Ma comunque, lo si sa, da tempo immemore i figli saranno irriconoscenti e allora prima o poi il genitore dal suo nido vuoto tirerà i suoi strali con tutto quello che ho fatto per te. Nemmeno mi viene a trovare. Badabum! Altri genitori invece utilizzano altri sistemi. I figli stanno a casa, non fanno niente, però vengono mantenuti. E allora vai avanti, studia 4 lauree, vai avanti così, stai a casa. Ma tanto ti mantengo io, ma così almeno non va via. Oppure, ormai è andato via, il danno è fatto, e allora magari con un po' di cibo e un po' di soldini che ogni tanto gli lasci, o la firmetta per il mutuo, in fondo, la fiduzione, chi gliela dà? Ecco che io ad avere i figli che una volta ogni 2 settimane o una volta alla settimana vengono alla domenica, al pranzo domenicale. E magari qualche messaggino su WhatsApp o Telegram, una zoomata sui nipoti prima che essi vadano a dormire. E magari il nonno gli legge una fiaba da Zoom. Ecco però, pensa bene, tutto questo contiene una distorsione di realtà notevole. Io non ho mai pensato, insieme a Giochi, di mettere al mondo dei figli per creare dei nuovi soldati o dei nuovi consumatori. Ho sempre pensato che mettere al mondo dei figli fosse intanto un atto bellissimo per creare una famiglia allargata in cui noi e loro potessimo essere felici insieme e costruire un progetto di vita insieme che durasse per generazioni insieme ai nipoti e ai pronipoti. Questo è quello che io ho pensato, sempre con il massimo rispetto della felicità individuale, della felicità di famiglia e sempre nella massima attenzione che sa da lavorare. Quindi anche tu ti devi sacrificare, anche tu devi fare le cose che devono essere fatte, pertanto se non le fai qua, le farai a casa tua. Certo che se tu permetti ai tuoi figli di non fare niente tutti i giorni, chiaro, non lavori, non lavori in casa, non produci niente, non fai un tubo, per il principio del massimo risultato e minimo sforzo ti troverai della gente che non ha né capo né coda, che poi nella vita diventa disabile, diventano disabili per l'esistenza. Ma io li capisco con questi genitori, li capisco perché non hanno altre soluzioni. La sindrome del nido vuoto è stata inventata agli inizi del Novecento per coprire un machiavellico programma culturale che serviva per creare nuovi produttori. Dopo il 1945, prima del 1945, serviva a creare soldati, nuovi fascisti, nuovi nazisti, nuovi comunisti, isti, e tanti guerrieri. E perché morivano? E quindi, visto che morivano, ragazzi miei, visto che muoiono, bisogna sostituirli. E così anche i consumatori. Ma non è per niente così. Pensa a una famiglia felice, sana, che mette al mondo dei figli perché vuole crescere delle persone dando loro l'opportunità di essere felici, realizzati, ma insieme ai genitori, non esclusi i genitori, per costruire un mondo insieme in cui non è che poi domani bisogna vivere per forza nello stesso alloggio di 100 metri quadri con i nuovi compagni che arrivano, magari si allargherà la casa, magari si prenderanno case vicine, ma c'è un progetto di vita. Il progetto di vita deve includere le realizzazioni personali, le realizzazioni di coppia e le realizzazioni di famiglia. Un progetto di vita va costruito a tavolino, un progetto di vita va pensato, un progetto di vita ti fa uscire da questa dinamica culturale ben supportata dalla sintomatologia della sindrome del nido vuoto. Se oggi hai i tuoi figli che sono già andati via di casa e che già pensano che devono farsi la loro vita e tu pensi il mio compito come genitore l'ho fatto, ora è la sua vita, ma senti che c'è qualcosa che non va, senti che forse non è proprio così, senti che la palestra, il visagista, l'estetista, il bodybuilding, la discoteca, la mountain bike riempiono la vita. Anzi, sembra che sei in ciabatte ad aspettare la morte. Ci sono delle soluzioni? Allora guardiamo sempre che cosa succede nella società e riflettiamo. Esistono ovviamente delle classi sociali dominanti. Esistono dei potenti, esistono delle famiglie potenti. I Rothschild vanno avanti da secoli a creare guerre, a uccidere persone, non direttamente, indirettamente, ma molto peggio. E potrei citare tante altre famiglie. Quindi ci sono famiglie positive, famiglie negative, io ho citato ad esempio i Rothschild come negatività. Sono famiglie che vanno avanti da generazioni. Ci sono famiglie che governano il mondo, sono le potenti famiglie che controllano il pianeta. Comunque, i ricchi, parliamo di ricchi, magari sei nato in una famiglia ricca, magari lo sei diventato, magari ancora non lo sei oggi, magari non lo sarai mai, non lo so, però guarda la massa. Di solito la massa viene sospinta e spinta verso un certo tipo di comportamento. Ecco, poi guardiamo coloro i quali che spingono, quindi facciamo un ragionamento tutti insieme. Ascoltami con attenzione. Se io ho un pifferaio magico, che spinge i lemmings, i bambini in questo caso, verso un dirupo e loro si buttano giù da questo dirupo, ma il pifferaio non si butta giù, torna indietro e va in un'altra città a diffondere le sue note per sospingere altri lemmings, leggi altri bambini, a buttarsi dal dirupo. Ma lui non si butta. Ecco, no, allora c'è qualcosa che non va. Perché se il pifferaio magico mi pifferasse una bella vita, felice, non esiste la parola pifferasse, chiaramente, e che sta vivendo anche lui o lei, ma magari sì, è pazzo, vero, assolutamente, certo. Ecco, però, già un po' di sospetto ce l'ho, no? Un briciolo di sospetto mi viene. Perché se io predico la povertà, i primi sono brave persone, gli ultimi saranno i primi. Non devi guardare le ricchezze materiali, Ma santo cielo, ma la persona che mi sta parlando ha gli anelli d'oro alle dita, porta catene che potrebbero risolvere la fame nel mondo, di oro pesante, vive in ville, va su automobili di lusso, la Chiesa cattolica. È chiaro che c'è qualcosa che non va. Beh, se io incontro un francescano scalzo, che l'unica proprietà che ha è il vestito e la corda che ha addosso, e vive scalzo, e vive di elemosina, espedienti, e non ha niente, e mi dice che la povertà è un benessere, ora posso essere d'accordo oppure no. Giusto? Ma almeno è coerente. Ecco, i potenti, le famiglie ricche, che cosa insegnano? La sindrome del nido vuoto. Chissà quanto è stata pagata questa dottoressa, quanti soldi hanno dato perché era questa cosa. Allora, la sindrome del nido vuoto, così tu dici, beh certo. È giusto, tutto quello che c'era prima era giusto, o solo la sindrome di nido vuoto. E quello che c'era prima, chi l'ha detto? L'ha detto la società, bisogna produrre, i figli poi devono andare via, poi devono fare, poi devono brigare, così così così. Sì, ma chi me lo sta dicendo? Il pizzeraio come vive? Al contrario! Il pizzeraio vive al contrario! Le famiglie ricche non vivono così, sono generazionali! Non hanno i figli che vanno a fare la loro strada, costruiscono progetti generazionali. Stanno tutti insieme, creano case più grandi, non fanno quello che dicono alla massa di fare. Dicono alla massa: si vive felici vestendosi di rosso e loro si vestono di blu. Allora c'è qualcosa che non va. Aspetta un attimo. Ma sì, chi mi sta dicendo che vestirsi di rosso è il modo in cui posso essere felice e poi si veste di blu? Mi verrebbe il leggerissimo sospetto, ma piccolo, piccolo, piccolo proprio. E forse mi stanno prendendo, scusatemi il termine, per il culo. Perché se tu vivi felice, o almeno dici di vivere felice, vestito di blu, e mi proponi il rosso, ho come la piccolissima sensazione, leggerissima proprio, che il fatto che io mi vesta di rosso serva a te per colorare di blu i tuoi vestiti e vivere al meglio. Esattamente. Ed è proprio così. Ora, fermati un attimo. E se hai una famiglia con dei figli, rifletti. Qual è il tuo progetto di vita familiare? Qual è il tuo progetto di vita generazionale? Perché la tua famiglia esiste sul pianeta? Che scopo ha di esistere? Di consumare? Di andare ai supermercati? Al cinema? Di guardare serie televisive? Di comprare degli oggetti? Di cambiare autovettura con il programma statale? Di pagare le assicurazioni? È questo il progetto della tua famiglia? La traccia, l'impronta che lascerai sul pianeta è quella di aver pagato l'affitto di mutuo, di aver incamerato del denaro sul conto corrente. Ebbene, adesso che mi stai ascoltando, ti do una grande novità. È una grande verità e anche una grande realtà. Fra 100 anni, tutte le persone che hai incontrato, se non cambia niente con la tecnologia, saranno morte. Il giorno che morirai, ci saranno forse 10-15 persone al tuo funerale. E una buona parte avrà declinato il funerale perché aveva altre cose più importanti da fare. Doveva giocare a un videogioco, c'era una serie televisiva. E la partita? E la comunione del cugino? Fra 30-40 anni nessuno si ricorderà più di te. E a casa tua ci saranno altre persone. Le tue cose saranno state buttate via, le tue memorie non ci saranno più. Quindi, vale la pena di passare la vita a creare famiglie dove lo scopo è quello di mantenersi, di sopravvivere, di pagare le bollette? Di guardare una serie televisiva? O forse c'è qualcosa in più? Creare qualcosa di bello, emozionarsi, viaggiare, vivere. Che te ne frega di quello che lascerai? Non ci sarà niente dopo di te. Ma la tua vita, il tuo istante, il tuo secondo valgono tantissimo. Ed è quello a cui portare l'attenzione. Non farti ingannare dalla società, dal governo, dai Rothschild. Evita di farti ipnotizzare su cose inutili. È più utile spaccarsi la schiena per comprare il nuovo Apple Vision Pro? O è meglio fare un passo indietro, guadagnare qualche soldino in meno e passare i compleanni Natali con i tuoi figli e con le persone che ami? Opto per la 2. Posso stare anche sempre senza l'Apple Vision Pro, fidati. E allora qui arriva un punto. Se ancora non hai avuto figli, beh, ci puoi pensare adesso. Qual è il progetto generazionale della famiglia? Perché la nostra famiglia esiste? che quale impronta lasciamo nella vita che ci piace lasciare? Quale valore portiamo nell'esistenza? E beh, i tuoi figli saranno entusiasti di essere nati in una famiglia così. Come sono i nostri figli? Sono nati in una famiglia che subito ha pensato così. E questa cosa ce la siamo creata io e Joy, che non esisteva nelle generazioni prima delle nostre, non c'erano. Oppure puoi nascere una famiglia che nel mezzo del cammin della tua crescita ci ha pensato. Quindi magari i tuoi figli hanno 6, 7, 8, 9 anni, hai ancora tempo di fare un'enorme modifica e chiederti come fare a costruire una famiglia generazionale. Se invece i tuoi figli sono già grandi, sono già usciti di casa e pensano che fare il commercialista a Sydney sia la strada corretta, ma si aprirà una vita che probabilmente farà schifo, ma non lo sa, puoi cominciare a disseminare, c'è sempre tempo. Se sei vivo o sei viva, c'è sempre tempo. E tutto quello che hai fatto prima è una grande esperienza per fare oggi. La vita può cambiare in uno schiocco di dita. Quindi sì che hai tempo, devi diffondere la cultura, devi cominciare a parlare, non dicendo adesso torniamo a vivere tutti insieme, faremo, ma fare proprio delle domande. Ma secondo te la nostra famiglia che senso ha? Perché esistono i rossi? Perché esistono i virgulti? Perché esistono i ciacifaffi? Perché? Per quale motivo? D'altronde sono domande che probabilmente ti sei già fatto per te stesso o te stessa. Ecco, fatelo anche per la famiglia. Non è detto che ci riesci, ma è anche noi che abbiamo cresciuto i nostri figli così. Non è detto che riusciremo a fare tutto quello che abbiamo fatto fino a qua per i prossimi 50 anni, vero? Hai ragione. Potrebbe essere che si sfaldi tutto. Benissimo, non me ne frega niente, perché guardo il passato e dico bene. Il nostro figlio più grande ha 25 anni, i nostri figli sono nati dopo, sono 25 anni che abbiamo costruito una vita meravigliosa. Va bene, potrebbe essere che fra un anno non ci riusciamo più, e intanto 25 anni li mi ha messi in cascina e sono ricordi straordinari, momenti bellissimi, non li cambierei per nessuna altra cosa del mondo. Guarda, ti faccio fare un'altra riflessione. Tanta gente dice, no, i soldi, voglio diventare super miliardario, voglio fare un sacco di denaro, voglio essere potente. Adesso ti dico una cosa e rispondi nella tua testa. Io ti dico, ok, ti do 111 milioni di dollari, cash, subito. 111 milioni di dollari sono 111 mille milioni di volte milioni. Tutto il patrimonio di Warren Buffett. Ma nel momento che firmerai, di colpo avrai 91 anni, come Warren Buffett. Pronti? Stai firmando? Non credo proprio. A meno che tu non ti trovi in una situazione in cui pensi che grazie a quel denaro potresti salvare la vita di qualcuno che ami, che magari in questo momento ha un tumore terminale e con una cura da 2 milioni di dollari potresti salvargli la vita, sarebbe l'unico motivo per cui lo farei. Ma se non mi serve per salvare le persone che amo e non ho altra soluzione in quel momento, non c'è nessuna cifra, nessuna, che le persone possono darmi per farmi cambiare la mia età di adesso con i 91 anni. Nessuna. Ti faccio un altro esempio. Ti vengono dati 111 milioni di dollari cash. Ma domani mattina, quando ti sveglierai, nessuna delle persone che ami sarà più presente e neanche saprai mai di averle incontrate. Mai. Ti dimenticherai di tutti e non li incontrerai mai più. Bene, sapete qual è la mia risposta? No. Puoi darmi anche 8.000 miliardi di miliardi di miliardi e farmi diventare la persona più ricca di tutto l'universo? La mia risposta è sempre no. No, 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 no. Ecco. Allora, dico questo. Magari questa puntata può essere un po' dura, un po' forte, dipende in che situazione di famiglia ti trovi. Ma il mio messaggio è positivo. Puoi sempre svegliarti in qualsiasi momento. E tutto quello che hai fatto nel passato non farà nient'altro che essere l'energia, la saggezza, la capacità che ti porti dietro oggi per poter realizzare qualcosa di più bello. C'è sempre la possibilità di drizzare qualcosa che è storto o di recuperare qualcosa che forse non è andato esattamente come volevamo noi. Certo, del futuro non v'è certezza e di conseguenza, beh, forse non ci riusciremo. Sì, ma almeno ci avremmo provato. O comunque avremmo fatto delle azioni per. Se neanche tentiamo, abbiamo già fallito. Chi non si muove, chi non si alza, chi non agisce, chi non tenta, è già fallito. Ora, tutto questo è un messaggio quindi estremamente potente per fare in modo che tu possa toglierti da questo vorticoso e schifosissimo processo che hanno messo in piedi, dove ancora una volta la schiavitù di... Ma questa volta la schiavitù è più difficile da vedere, perché è una schiavitù invisibile. Le sbarre della prigione sono invisibili oggi, e quindi le persone non possono neanche ribellarsi, perché non sanno nemmeno di essere schiave. Ma dentro di te, se scavi bene bene bene, ma senza scavare anche più di tanto, basta che scavi bene, cioè ti impegni, tutto quello che ti ho detto ti affiorerà come una naturale e semplice verità. E ovviamente, come sempre dico, di tutto quello che ho detto adesso, prendine quello che ritieni essere utile per la tua vita e fai ciò che tu senti essere corretto per la tua esistenza e quella dei tuoi figli.
Se questo episodio ti è piaciuto e lo ritieni utile, ti chiedo gentilmente di dare una valutazione, 5 stelle è meglio, e anche di mettere un tuo commento per aiutarci a diffondere questa trasmissione il più possibile e, se vuoi, condividendola anche con i tuoi amici e le tue amiche. E se vuoi seguirmi dal vivo, puoi cliccare sul canale Telegram che trovi in descrizione, perché ogni giorno sono in diretta su Radio Freedom.